Nerd 3.0. Fumetti, videogame e altre cose belle della vita.
Nerd 3.0 numero 128. Bentornati cari amici nerd della Svizzera italiana. Oggi è sabato 18 aprile 2020. Ascoltateci naturalmente anche in podcast su rsi.ch, Play RSI, per ricordare tutti quei discorsi inutili sui fumetti e videogame che facciamo ogni sabato pomeriggio e che faremo anche questo sabato con grandissimo piacere. Dunque, abbiamo tra l'altro un po' di novità di cui parlare, a partire da Half-Life in realtà virtuale, a.k.a. un bel modo di impegnare i nostri caschetti. Parleremo di questo Half-Life Alyx, che rischia di essere non solo il meglio che la VR possa offrire, ma anche uno dei più bei giochi degli ultimi due anni, tout court. Anche se ovviamente è solo per possessori di un bel PC da gaming con appunto caschetto a disposizione.
Alyx, you there? You've got to get moving.
Russell, I've been in an accident.
I know! I caused it! So technically, not an accident. You've got to get moving.
Wait, where's Dad?
He's fine. Follow the drone.
Parleremo anche di fumetti, con uno invece di quelli che possiamo considerare i romanzi a fumetti fondamentali degli ultimi 20 anni, non 2 anni. E cioè Ombelico Infinito di Dash Show. Ma la notizia con cui vorrei iniziare, se me lo permettete, è una storia che proviene dal mondo Marvel e che mi costringe, come dire, a lasciare da parte il cinismo abituale di questa trasmissione.
They're everyday kids.
Sono bambini comuni
who have accomplished the amazing.
Che hanno compiuto imprese straordinarie.
Now their true stories.
Adesso le loro storie
will reveal the heroes.
Ci mostreranno gli eroi che vivono in mezzo a noi.
Vorrei raccontarvi di Marvel's Hero Project, che è una serie televisiva prodotta dalla Marvel e che però non è fiction, non parla di supereroi, ma di ragazzini che fanno cose speciali. Nel senso che c'è quello che combatte contro il bullismo, c'è quello che distribuisce apparecchi acustici, cose di questo tipo. E forse non è tanto la storia il punto centrale di interesse, ma l'idea che la Marvel abbia deciso di mettere le sue energie e i suoi soldi in gioco in questo progetto di comunicazione. Vabbè, insomma, ne parliamo tra poco. Prima è ora di regalarvi un videogame. Tre indizi sonori raccontano un videogame misterioso. Il primo che indovina il titolo si porta a casa il videogame stesso. Quando indovinate dovete scriverci che gioco è, esclusivamente all'indirizzo email nerd@rsi.ch. Il titolo del gioco misterioso della settimana, il vostro nome completo e indirizzo, e il primo che risponde ovviamente vince. Prima di tutto, dunque, andiamo a svelare il gioco della settimana scorsa. Il gioco della settimana scorsa era Dragon Ball Kakarot, l'ultimo capitolo di Dragon Ball su questa generazione di console, almeno finora, perché non siamo sicuri. Allora, molti hanno risposto, indovinando facilmente il fatto che eravamo nell'universo di Dragon Ball, ma solo uno ha beccato l'episodio giusto, e cioè Carlo di Varese. Complimenti Carlo, e grazie a tutti quelli che continuano a provare a indovinare. Fatelo anche questa settimana, perché c'è il primo indizio per indovinare il videogame misterioso di oggi.
Ma cosa significa?
Per gli dèi! Che cosa hai fatto?
Sono qui per vendicarmi dell'uomo che ha cercato di uccidermi. Ed è quello che ho fatto.
Traditore!
Vabbè, questa settimana gioco facilissimo, del resto siamo tutti in casa forzatamente e noi siamo qui per aiutarvi a giocare a qualche bel gioco, mica per mettervi i bastoni tra le ruote, no? Allora, se avete già un'idea del titolo, scrivetelo insieme al vostro nome, cognome e indirizzo completo a nerd@rsi.ch e avrete appunto una possibilità di vincere il gioco. Tra poco invece parliamo della Marvel che mostra il suo lato migliore, cioè non quello superumano, ma quello umano.
Panic Boom!
At Marvel, per inventare supereroi
and our
e le loro storie,
are inspired...
la Marvel si ispira a persone reali. So the editors,
quindi gli editori dei fumetti più noti, si sono riuniti per lavorare a un progetto speciale. Trovare e raccontare le storie dei bambini che aiutano la comunità in modi straordinari, cambiando il mondo intorno a loro. Questi sono i bambini che ispireranno le nostre storie per gli anni a venire.
Ecco, suona così questa bestia strana all'interno dell'offerta Marvel che si chiama Marvel's Hero Project ed è qualcosa di davvero diverso dal solito. Come sapete, la Marvel è oggi parte dell'azienda Disney che si è pappata gli Avengers ormai da qualche anno e Disney ha appena lanciato Disney Plus, che è il suo servizio di streaming che ovviamente ha fame di contenuti. E i contenuti di queste piattaforme non comprendono solo fiction, film, serie TV classiche, ma devono andare a coprire tutti gli angoli, diciamo, dell'offerta televisiva, quindi anche tanta cosiddetta non fiction, documentari principalmente, ma anche i cosiddetti factual, che sono quelle trasmissioni che raccontano fatti veri, più o meno, come dire, pettinati per risultare interessanti per la televisione. Ovviamente c'è una gamma, no, di questa pettinatura, cioè si va da quelli che sono molto fasulli, tipo quelli sui ristoranti, la vendita di immobili, eccetera, eccetera, a quelli un po' più veri, tipo questo Marvel's Hero Project, che consiste praticamente nel raccontare una storia di ragazzini che hanno fatto o stanno facendo qualcosa di buono, qualcosa che porta a un progresso della loro comunità, qualcosa magari anche di straordinario, eh. Quindi non il dodicenne che ha vinto i campionati nazionali di atletica, ma ad esempio, prima puntata, una ragazza senza un braccio che mette in piedi un progetto che si occupa di sviluppare design inclusivo attraverso la tecnologia della stampa 3D. Cosa vuol dire design inclusivo? Vuol dire semplicemente che può essere usato da tutti. Pensate a quelle stupide salviette che ci sono in molti bagni dove c'è scritto «Mi raccomando, tirate con due mani per farle uscire». Ecco, non dare per scontate le due mani è un esempio di buon design inclusivo. Però non è che Marvel's Hero Project si occupi solo di persone che superano una disabilità fisica.
I bambini si fanno sentire. Abbiamo le stesse opportunità degli altri. Spero di cambiare le cose. Non permettete che il mondo vi escluda.
Elijah è già un eroe. Ora raccontiamo la sua storia al mondo, facendogli un'immensa sorpresa, trasformandolo in un supereroe della Marvel e immortalandolo su un fumetto. Perché ora è un membro del Marvel Hero Project, progetto eroe Marvel.
Nella puntata che stiamo sentendo, si parla di un ragazzino che semplicemente cerca di costruire eventi pubblici per spiegare agli altri bambini che non devono accettare la violenza e che in assoluto possono cambiare il mondo. Oltre al racconto di queste storie ispirazionali, l'idea della serie è che gli sceneggiatori e i disegnatori della Marvel lavorino su un fumetto che racconta questa storia in chiave supereroica, cioè come se questi ragazzini avessero davvero un superpotere. Poi, vabbè, organizzano la consegna di una specie di costume di questo fumetto in una situazione pubblica e il gioco è fatto. Ora, è ovvio che il prodotto finito uno può dire che sia qualcosa di un po' melenso, che sia una comunicazione da canale televisivo tematico, magari non di altissima qualità. A me, ad esempio, sarebbe piaciuto che questi ragazzini non fossero trasformati in supereroi in questo modo un po' diretto, un po' grezzo, tipo «Guardate, il piccolo Elijah ha il superpotere dell'empatia». No, avrei preferito che magari li avessero presi e inseriti in qualche modo dentro i fumetti veri, no? Pensate all'uomo ragno che incontra una giovane scienziata che crea invenzioni mirabolanti che trasformano la sua disabilità fisica in un vantaggio competitivo. Ecco, questo mi sarebbe sembrato molto più Marvel. Ma insomma, se una serie come Marvel's Hero Project può servire anche come punto di partenza al pubblico molto giovane per capire che gli eroi della vita reale sono diversi da quelli dei fumetti, vabbè, ben venga. Dobbiamo dare il secondo indizio dell'audiogame per indovinare il nostro videogioco misterioso di oggi. Eccolo che arriva.
Quando stavano per annegarmi, ho pregato gli dèi. E quando ho tirato fuori la testa dall'acqua, c'eri tu.
Tutta Cefalonia ha sentito le tue preghiere. Io ero solo il più vicino.
E per combinazione combatti come Achille e le ali di Zeus ti proteggono dall'alto.
Il gioco è parte di una saga leggendaria per gli ultimi 20 anni di videogame. Se sapete la risposta, scrivetela a nerd@rsi.ch, il nome del gioco misterioso, il vostro nome completo e indirizzo, e avrete la possibilità di vincere il gioco stesso. A tra poco invece per parlare ancora di videogame e di quel capolavoro di Half-Life, Alyx. Mamma mia, c'è un'atmosfera davvero tetra in Half-Life Alyx. È un gioco che fa venire forse troppa ansia per i tempi che viviamo. Ed è un peccato, perché è senza dubbio uno dei più grandi capolavori di questo anno videoludico. È il gioco che mostra che la realtà virtuale non è un orpello, ma potrebbe essere davvero il futuro dei videogiochi. Il futuro dei videogiochi sempre per quelli che non hanno, dicevamo, problemi di ansia, di cuore o di nausea in questo caso.
Like the Eli, the Alyx man will free them.
I would help. I really would, but the Alyx Vance is honestly very busy saving her dad.
Allora, un piccolo riassunto per chi non c'era. Half-Life Alyx è l'ultimo capitolo di una saga che non è che conta tante uscite, anzi i giochi principali sono fondamentalmente solo due, ma che ogni volta che ha buttato fuori un capitolo, negli ultimi 25 anni, ha rivoluzionato veramente il panorama dei videogame. Non è un caso che il primo Half-Life sia considerato uno dei giochi per PC più importanti di tutta la storia. La trama, non so se la sapete, è fondamentalmente un futuro distopico in cui la Terra è stata invasa da alieni provenienti da un'altra dimensione, tra i quali spiccano i mitici Headcrab, che sono delle specie di ragni barra granchi che saltano altissimi e con i loro denti acuminati praticamente ti succhiano il cervello e si installano al posto della tua testa. Ecco, quindi capite cosa intendevo quando parlavo di ansia, cioè immaginatevi essere in una situazione così in realtà virtuale. Cioè, già può essere un'ansia giocare ad alcuni sparatutto sullo schermo. Figuratevi essere completamente immersi dentro questa roba qui. Quindi questo è il primo dei due problemi fondamentali di Half-Life Alyx, cioè che rischia davvero di farvi venire un infarto. L'altro è che ovviamente è un gioco in realtà virtuale, quindi c'è il problema della nausea, della motion sickness, che però dipende intanto molto dalla vostra sensibilità personale, un po' come l'ansia. E poi gli sviluppatori di Valve hanno implementato anche un sistema di spostamento molto interessante che in pratica ti permette di muoverti a scatti, come se ti stessi teleportando in pratica, che detta così sembra peggio, invece per il nostro cervello è meno traumatico che percepire con gli occhi uno spostamento fluido ma che non esiste nella realtà. Ecco, quindi in pratica, se voi che vi conoscete sapete di non avere nessuno di questi due problemi, né l'ansia né la nausea, e in più avete a disposizione un buon PC per giocare, più un caschetto per la realtà virtuale, tipo Oculus per intenderci, ecco, potreste godervi un'esperienza che è davvero il massimo che la tecnologia possa offrire nelle nostre case nel 2020. È un gioco raffinatissimo, cioè a partire dalla prima sequenza in cui vi trovate a guardare questa città fantascientifica dall'alto, una città in rovina, distopica, è davvero un gioco che vi fa fare wow ogni 5 minuti.
You will not save him. He is dead.
What?
Or he will be.
Is or will be?
It is a matter of perspective, but Alyx Vance alone cannot prevent his fate.
Certo, come avete capito, ci sono diversi ostacoli che si frappongono tra voi e questo gioco. È ovvio, il VR è una nicchia destinata a utenti che hanno la voglia di giocare in un modo diverso dal solito e soprattutto la possibilità economica di procurarsi l'hardware che serve. Ciò non toglie però che Half-Life Alyx sia l'ennesimo prodotto rivoluzionario di questa saga e che quelli di Valve siano dei geni della programmazione e del game design. Se siete tra i non molti forse che avranno l'occasione di provarlo, credo che non vi dimenticherete mai di questo gioco. Tra poco parliamo di fumetti, roba più rilassante.
Oddio, l'uomo la piattiva numero uno! Scommetto che vale $1,000,000!
Proprio così, ma io te lo darò per $100, perché tu mi ricordi di...
Ah, io ne ho solo 3!
Allora non puoi averlo!
Ma io devo! Fino adesso non capivo perché Dio mi avesse messo su questa terra, ma ora lo so! Per comprare quel fumetto!
La tua emozione è fuori luogo, figliolo!
Fumetti a Nerd 3.0 e ancora una volta parliamo di graphic novel, perché Coconino Press, la casa editrice italiana, mezza bolognese e mezza romana, continua nella sua meritoria opera di pubblicazione in lingua italiana dei più grandi romanzi a fumetti degli ultimi 20 anni, e lo fa con un autore che si chiama Dash Show. Ora, devo fare una specie di confessione. Più o meno dalla metà dei 2000, Dasho è un tipo che mi sta antipatico. Io non lo conosco, la mia è invidia principalmente, perché lui è una di quelle persone creative, super cool, che riescono benissimo in tutto quello che fanno. È uno che è nato nel 1983 a Hollywood, per iniziare, no? Che fa sempre figo da dire. Poi è andato a studiare alla School of Visual Arts di Manhattan e a tipo 24 anni ha pubblicato questo libro gigantesco a fumetti che si è preso recensioni entusiaste su tutte le riviste americane più hipster, perché ai tempi, se qualcuno se lo ricorda, c'erano gli hipster. Il problema è che questo libro, anche a rileggerlo oggi che esce finalmente in italiano, è davvero un gran libro e forse Dasho, al di là dell'antipatia, bisogna riconoscere che è davvero un piccolo genio. Si intitola Ombelico Infinito ed è un romanzone a fumetti di 700 pagine in cui il protagonista della storia è disegnato sempre con la testa di una rana, tranne che in una sola vignetta. Una vignetta su 700 pagine, e quando lo vedi infatti pensi subito: ah, qua c'è qualcosa da capire, c'è una metafora grafica. Effettivamente queste cose ci sono, però più di questo, c'è uno di quei racconti sulla famiglia in crisi che sono da sempre al centro della grande letteratura americana, da Philip Roth a Jonathan Franzen. Poi certo, lo dice il titolo stesso, Ombelico senza fine è un libro autoriferito in cui i protagonisti un po' si perdono dentro i loro problemi abbastanza minuscoli, dentro le loro inutilità. Però se vi piace questo tipo di narrazione crepuscolare, ecco, dentro Ombelico senza fine troverete una grande precisione, una grande capacità di osservazione e poi una scrittura proprio a livello di sceneggiatura che andrebbe bene davvero per farci uno di quei film sulla famiglia che vanno tanto ultimamente, no? Tipo Noah Baumbach come regista, quello di Storia di un matrimonio, io ce lo vedrei bene. Poi è vero, dovrebbe togliere un sacco di scene con la gente nuda che fa sesso, perché certe cose al cinema non si possono far vedere. C'è scritto sulla copertina: non è un fumetto per bambini, ed è assolutamente vero. Ma poi perché i fumetti devono essere per bambini? Sono anni che combattiamo contro queste idee che sono roba da bambini, cioè speriamo di averla superata, no? Prima o poi forse ce la facciamo. Che il fumetto non sia più da bambini lo dimostra poi proprio il fumetto americano, che diciamo dal post 2000 in poi è fatto soprattutto di romanzoni grafici grandi e grossi, e Ombelico Infinito è proprio uno dei libri fondamentali che è necessario leggere per capire il fumetto americano di questi tempi. Ma a parte queste motivazioni, diciamo, culturali, che chi se ne frega, il fatto è che quando leggi 700 pagine in un pomeriggio, non pensi al tempo, non guardi il telefono, ecco, già quello è un segnale molto chiaro. E ora l'ultimo indizio per indovinare il gioco misterioso di oggi.
Bene, Alexios. E intanto che andiamo lì, chiediamo consiglio alla Pizia. Se c'è qualcuno che può darti delle risposte, è l'oracolo di Delfi.
Vabbè dai, è pure in italiano, è un gioco famosissimo, più di così è impossibile. Se siete arrivati a sapere il titolo, scrivete una mail a nerd@rsi.ch con il titolo del gioco misterioso, il vostro nome, cognome e indirizzo completo e potreste vincere il gioco in questione. Noi ci risentiamo come sempre sabato prossimo alle 18.30 su Rete 3 oppure su rsi.ch/playrsi in podcast. Un saluto da Michele Serra e un abbraccio agli amici nerd della Svizzera italiana.